Parlo io. Scusate, lo dico perché soffro di difficoltà di organizzare le parole, ma sì, sono qua all'albero, mi alzo tutti i giorni alle 6:30 di mattina perché ci sono degli alberi. Sapete, adesso sta piovendo, però la pianta, se non gli porti l'acqua, lei da sola non la può andare a prendere. Diciamo che questa già è una metamorfosi, già è una metafora della vita di quello che possono essere i nostri bambini, i nostri, che sono anche i vostri, e i vostri sono anche i nostri. E quindi è proprio vero che i nostri figli devono essere figli di più padre e più madre. E la scuola in questo senso dovrebbe essere un po' questo, un po' madre. E quindi la mattina devo correre qua perché ci sono gli animali che aspettano, che devono mangiare. Quando sono tornato 8 a 7 anni fa a Scampia, dopo essere stato per tanti anni al nord, nel Modenese, provocato mio ritorno da un omicidio di un ragazzo che conoscevo da praticamente siamo cresciuti insieme. Questo omicidio di questo ragazzo compiuto nella faida del 2011, proprio nella vela dove ho vissuto io, questo ha provocato una reazione di ritorno. E tornando a Scampia, e mi sono fatto la domanda di cosa vedessero i bambini quando girano sui ballatoi delle vele, sotto gli scantinati, in mezzo alla strada. E quindi ho voluto vedere con i miei occhi cosa vedevano i loro. E quando ho in lungo e in largo visto che non mi piaceva proprio quello che vedevano, ho sentito prepotentemente dentro di mettere in campo la mia quota di responsabilità. Cioè, ma io penso che sia una reazione, di umanesimo, credo che sia una reazione etica che faccia parte di chiunque essere che stia oggi su questa terra. Non è che io sia qualcosa di soprannaturale, qualcosa, no, di strano o di straordinario, ma perché credo che sia la reazione di tutti gli uomini e le donne che si vogliano sentire liberi e che liberi non si sentono fino a quanti quelli che liberi non sono, non arrivano a questa possibilità di libertà. Perché noi nasciamo donne, uomini liberi quando ci troviamo di fronte a un'ingiustizia, perché lì possiamo decidere da che parte stare. È tutto qua. È tutto qua. Allora, da una scelta di responsabilità nostra, adulti, parte la possibilità della riuscita, della libertà, della vita del bambino. Non c'è niente da fare. Io stamattina ho assistito a un funerale di un bambino di 12 anni che doveva probabilmente preoccuparsi solo di essere felice e invece ha organizzato la sua morte e si è impiccato al cappio della disperazione ed è morto. E io dico, ma com'è possibile che non riusciamo a ripartire dalla vita, di una vita piena, possibile. Ci sono troppe zone depressive che annientano, cancellano il desiderio alla vita, lo uccidono. È terribile, è terribile. Il fratello rotto, spezzato, che non si è completato, l'amico fragile. E quindi e manca la gentilezza, ma più che la gentilezza io parlerei di delicatezza, di tornare attenti, di tornare al debito verso la vita, alla riconsegna dell'etica, della parola, non lo so, all'essere punti di appoggio, ma costi quel che costi, ma a costo della nostra vita, perché per fare una vita bisogna spenderne una. Bisogna, uno dei più grandi rivoluzionari di tutti i tempi si chiamava Gesù Cristo, e
Vero.
diceva: chi vuole salvare la propria vita la perderà. Chi vuole salvare la propria vita prenda invece la mia croce e mi segua. E c'era un, guardate, non voglio fare la predica, però lui diceva: prendete il mio giogo che è sopra, prendete il mio giogo sopra di voi. C'è un peso che lui portava per primo, cioè questo senso, calarlo nel quotidiano, c'è questo senso di responsabilità che si esercita per prima e non che si delega agli altri di questa responsabilità. Non esiste, ognuno ha la propria e siamo tremendamente responsabili di fronte a questo. Non possiamo farlo, dobbiamo tornare attenti, tornare a esserci. Io per fare quello che faccio all'albero delle storie, ho capito perché funziona l'albero, perché bisogna darla la vita, non bisogna trattenerla, bisogna dare il tempo. Bisogna dare lo spazio, spazio che non va riempito ma va abitato, questo spazio poetico, abitare, Bobet dice poeticamente il mondo,
Praticamente il mondo.
il poeticamente il mondo abitato è il contemplativo, abitare nella maniera del contemplativo, dice Bobet. Chi è il contemplativo? È uno che si prende cura del mondo. Qual è il mondo? Siamo noi, il nostro corpo, si parla di corpo, un corpo abitato da una parola, la poesia, che diventa azione nelle nostre mani, sulla nostra bocca, nei nostri occhi, nei nostri abbracci, nella nostra attenzione verso l'altro. Se no non ce la possiamo fare. Bisogna tornare ad avere il coraggio, a riuscire a capire di non pretendere che i ragazzi entrino nel nostro mondo, che facciano quello che noi non siamo riusciti a fare, e quindi tagliargli via anche la loro storia, quello che loro devono essere, non quello che vogliamo che sono. Genitori che hanno progetti insistenti sui figli stanno allevando degli infelici. Bisogna lasciarli fare la loro storia, la loro strada, il loro viaggio. È così. E quindi l'albero delle storie è nato da queste convinzioni. Io non sono un educatore, io sono un analfabetizzato di ritorno. Io sono ritornato. Io ho avuto il coraggio probabilmente del ritorno. Il figliol prodigo fa ritorno, entra, fa il viaggio all'interno di se stesso e si ravveda. Dice: ma come? A casa di mio padre il servo è trattato come un figlio. Figuriamoci, io che sono il figlio. E quindi recuperare quella parte che ancora funziona, che ti mette nella condizione del ritorno, tornare a casa. Però quando tornano a casa c'è bisogno che ci sia un padre. Può essere la scuola, può essere l'amico, può essere, non lo so, perché il padre nel Vangelo sta fuori, aspetta, non sta dentro, è fuori, aspetta. E dice che qua lo vede quando era ancora lontano. Cioè questo è un vecchio, cioè non ci vede, ma ci vede. Lo vede quando era ancora lontano. E cosa vede? vede ancora il figlio, non vede il disgraziato, il maledetto, quello che ha sperperato tutto, vede ancora il figlio. E questo probabilmente la capacità di accoglienza che ci manca, la visuale. Abbiamo un velo di cataratta davanti agli occhi, abbiamo, non lo so, ci siamo, non vediamo più il figlio, vediamo l'errore da non perdonare, da non accogliere. Comunque, così.
Davide, grazie per questa tua introduzione, per queste tue parole, per questo tuo racconto che ci hanno fatto, da un lato, sentire tutta la sofferenza intorno a un funerale di un bambino di 12 anni, che quindi custodiamo nel cuore insieme appunto a tutto il dolore che è intorno a questo fatto, intorno a questo bambino che è vicino a voi, alla vostra esperienza. E grazie per le parole di vita, di speranza, di forza per, come dici tu, per tornare, per ricominciare, per mettersi in gioco, per spendere la propria vita per qualcosa per cui ne valga veramente la pena.